Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Le radici della scienza di Lucio Russo.
Osservando il cielo di notte, le stelle appaiono muoversi lentamente tutte insieme. Cioè le costellazioni mantengono la loro forma, ma ruotano lentamente, compiendo un giro nell'arco di 24 ore. Ecco, il modo più semplice per spiegare queste osservazioni è quello di supporre che le stelle siano fisse ad una sfera materiale, che ruota intorno all'asse polare, compiendo appunto un giro al giorno. Ecco, questa sfera materiale in cui sono incastonate le stelle fu effettivamente creduta esistente, ad esempio, da Platone, da Aristotele, e finì con lo svolgere un doppio ruolo, cioè oltre al ruolo di spiegare il nuoto delle stelle, finì col costituire anche un limite naturale dell'universo, che veniva quindi concepito come un mondo chiuso, centrato sulla Terra e che aveva il suo confine in questa sfera di cristallo delle stelle fisse. Ecco, questa concezione, che è la concezione di Platone e di Aristotele, fu anche quella di Tolomeo, fu trasmessa al Medioevo e all'inizio dell'età moderna ed è in genere considerata la concezione tipica degli antichi, la cosmologia antica. In realtà non tutti gli antichi credevano nella sfera delle stelle fisse, e anzi la realtà fisica di questa sfera fu contestata e messa in dubbio già alla fine del IV secolo a.C., quando per la prima volta fu introdotta l'ipotesi dei moti della Terra. Se infatti si crede, come ipotizzò per primo Euclide Pontio, che è la Terra che ruotando intorno al proprio asse dà l'impressione del moto diurno delle stelle, viene meno la funzione della sfera rigida a cui le stelle dovrebbero essere fissate di trasportare nel moto solidale le stelle. Quindi non è un caso se lo stesso Euclide Pontio, che aveva introdotto il moto di rotazione, sappiamo che aveva anche sostenuto l'infinità dell'universo e quindi non credeva più nell'esistenza di una sfera materiale delle stelle come limite del mondo. L'infinità dell'universo è affermata successivamente anche da Seleuco di Babilonia, ad esempio, che sappiamo essere un seguace di Aristarco di Samo e quindi un assertore dell'eliocentrismo. Più tardi, ancora intorno al 50 probabilmente avanti Cristo, Gemino, che scrive una compilazione astronomica, diciamo divulgativa, spiega che le stelle sono a distanza variabile, quindi non sono poste su una sfera. Egli parla di sfera delle stelle fisse, ma specifica che si tratta di un concetto convenzionale che è utile per poter descrivere le coordinate stellari, ma non ha nessuna realtà fisica. Si comporta cioè verso la sfera delle stelle fisse esattamente come si comportano gli astronomi di oggi. Cioè l'usano come concetto matematico utile per la descrizione. Ecco, quindi il passaggio dal mondo chiuso all'universo infinito, che spesso visto come un passaggio essenziale, una rivoluzione di pensiero che caratterizza la scienza moderna, distinguendola dalla scienza antica, va retrodatata di molti secoli. L'attribuire moti alla Terra ebbe anche un'altra conseguenza cosmologica. Quando infatti oltre al moto di rotazione fu introdotto da parte di Aristarco di Samo anche il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, bisogna spiegare come mai, nonostante questo moto della Terra, le costellazioni ci appaiono sempre della stessa forma. In realtà gli oggetti appaiono diversi se sono visti da diversi punti di vista. Se noi giriamo in una stanza, lo stesso oggetto ci appare di forma diversa a seconda da quale parte della stanza lo guardiamo. Come mai invece nel corso dell'anno le costellazioni non cambiano di aspetto? Ecco, a questa domanda Aristarco rispose affermando che le stelle sono a una distanza talmente grande, talmente superiore, incomparabilmente superiore alla distanza del Sole, che il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole non può avere alcun effetto visibile sulla forma delle costellazioni. Quindi uno degli effetti, diciamo, di questo nuovo moto attribuito alla Terra fu quello di ampliare enormemente le dimensioni del cosmo. There is a hot wind blowing.
moves across the oceans and into every port. A plague, a black plague. There's danger everywhere, and you've been sailing. And you're alone on an island now, tuning in. Did you think this was the way your world would end? Hombres, sailors, comrades. There is no pure land now, no safe place. And we stand here on the pier, watching you drown. Plague drifts across the ocean. And if this is the work of an angry god, I want to look into his angry face. There is no pure land now, no safe place. Come with us into the mountains. Hombres, sailors, comrades.
Il cosmo fu quindi enormemente ampliato dalle ipotesi dei moti della Terra, almeno diciamo nelle opinioni di alcuni degli astronomi ellenistici. L'aumento delle dimensioni dell'universo causato dall'ipotesi dei moti della Terra ebbe naturalmente delle conseguenze anche sul modo di concepire le stelle fisse, in particolare sul modo di considerarne le dimensioni e le distanze. Ora, gli scienziati greci sapevano che il Sole è molto più grande della Terra, anche se non riuscirono ad immaginare quanto realmente fosse più grande. Si parla di un rapporto di una ventina di volte in dimensioni lineari. Quindi si sapeva che se qualcuno avesse potuto vedere la Terra dal Sole, questa sarebbe apparsa molto più piccola di come non appare il Sole o la Luna visti dalla Terra. Quindi sarebbe apparso come una pallina molto piccola. Ora, se è vero, come è necessario per salvare l'ipotesi di Aristarco, che le stelle sono a distanza enormemente più grande di quella del Sole, Aristarco diceva addirittura che la distanza tra Terra e il Sole è un punto rispetto alla distanza tra il Sole e le stelle fisse, quindi questo rapporto veniva ad essere addirittura infinito, beh, se le stelle sono a distanza enormemente più lontana rispetto al Sole, questo significa che la Terra vista dalle stelle scomparirebbe del tutto, sarebbe invisibile. Ecco, perché noi invece le stelle le vediamo bene, questo ha una conseguenza, che evidentemente le stelle sono molto più grandi della Terra. Ecco, questo ragionamento che ho fatto è riportato negli stessi termini in cui ho cercato di ripeterlo da Cleomede in una compilazione scritta intorno alla fine del secondo secolo d.C. Cleomede è un geocentrico, un tolemaico, ma è chiaro che uno degli elementi del suo ragionamento, cioè l'ipotesi che la distanza delle stelle sia enormemente maggiore della distanza del Sole, discende dall'ipotesi di Aristarco di Samos. Un eco di questo stupore per la piccolezza della Terra in questo nuovo universo si può cogliere anche in Cicerone, in particolare nel Sogno di Scipione, inserito nella Repubblica di Cicerone, che probabilmente aveva delle fonti ellenistiche. Ecco, la sfera delle stelle fisse, che era stata abolita, almeno nel pensiero di alcuni astronomi, già alla fine del IV secolo, nel III secolo avanti Cristo, viene però recuperata e riconsiderata solida e ben esistente da Tolomeo e attraversa tutto il Medioevo, e ancora gli scienziati della prima età moderna non dubitano della sua esistenza. Copernico, che recupera l'idea eocentrica, anzi la elabora in modo da poter spiegare i moti planetari, crede nell'esistenza della sfera cristallina delle stelle fisse e ci crede ancora Keplero. Ecco, Keplero, che è uno dei maggiori scienziati della prima età moderna, è colui che capì non solo che le orbite dei pianeti intorno al Sole erano ellittiche, ma riuscì a formulare anche le altre due leggi con cui si descrivono perfettamente, almeno in buona approssimazione, diciamo, i moti dei pianeti intorno al Sole, avvolgeva tutto questo sistema solare di cui aveva trovato le leggi all'interno di una sfera che lui pensava solida e di cristallo. Non solo, ma Keplero pensava di avere anche un metodo per calcolare lo spessore del cristallo in cui erano incastonate le stelle, pensando che si trattasse di un cristallo analogo al cristallo di Boemia. Ecco, questo è un esempio interessante di come nella prima età moderna sviluppi importanti, scientifici, dal punto di vista tecnico, anche quantitativo, potevano coesistere con concezioni del mondo che ci appaiono estremamente primitive. Tra qualche minuto vedremo qual è il ragionamento con cui Keplero pensa di poter calcolare lo spessore della sfera cristallina. Keplero, di cui molti conoscono le tre leggi su molto dei pianeti, credeva nell'esistenza di questa sfera cristallina delle stelle fisse e fa un complicato ragionamento per riuscire a calcolarne lo spessore. Ora, egli ritiene di sapere, in base a altri strani ragionamenti che non è caso di riportare, quant'è il raggio della sfera delle stelle fisse. Quindi per calcolarne lo spessore deve conoscere la densità e la massa totale. Ecco, la densità lui pensa di ricavarla facendo degli esperimenti con cristalli tedeschi prodotti nella sua epoca, insomma. Lui pensa di sapere quale tipo di cristallo sia quello delle stelle fisse. Rimane il problema di sapere la massa totale. Bene, la massa totale viene dedotta da un ragionamento teologico. Cioè Keplero sostiene, dice, bene, noi sappiamo che tutto l'universo è diviso in tre zone. La sfera cristallina delle fisse, il Sole, che è al centro, e poi lo spazio intermedio che comprende i pianeti, tra cui c'è la Terra. Ora, secondo Keplero, è evidente che queste tre parti del Sole sono figura ed immagine delle tre persone della Santissima Trinità. Il Sole rappresenta il Padre, la sfera delle stelle fisse rappresenta il Figlio, e lo spazio intermedio non può che essere lo Spirito Santo. E quindi da questo lui deduce che, poiché i teologi ci insegnano che le tre persone della Trinità sono equivalenti, nessuna può prevalere su nessuna delle altre, Keplero ne deduce che le tre masse debbono essere uguali. E quindi la massa totale della sfera di cristallo delle stelle fisse deve essere uguale alla massa del Sole. E anche tutte e due debbono essere equivalenti alla massa totale di tutti i pianeti. Ecco, e quindi deducendo con altri ragionamenti complessi, che non è il caso di riportare, la massa del Sole, ne deduce la massa totale della sfera delle fisse, sapendo la densità del cristallo e il raggio, ne deduce anche lo spessore. Ecco, questi ragionamenti sono nell'epitome dell'astronomia di Keplero e sono, mi sembra, appunto un esempio interessante della confusione che ancora vi era all'inizio dell'età moderna tra ragionamenti scientifici e ragionamenti di natura completamente diversi. L'idea di una sfera di cristallo che mantiene le stelle fisse scompare nell'astronomia moderna definitivamente quando si riconosce che le cosiddette stelle fisse in realtà non sono fisse. Cioè le stelle hanno un moto, non solo il moto apparente dovuto alla rotazione della Terra, ma si muovono anche le une rispetto alle altre, solo che il moto è così lento che non è facilmente osservabile. Però questo moto fu osservato per la prima volta da Halley nel 1718. E fu osservato in particolare a proposito di tre stelle, Sirio, Arturo e Aldebaran. Ecco, Halley è noto soprattutto per la cometa che prende il suo nome, ma è stato in effetti uno dei maggiori scienziati dell'epoca di Newton. Se però cercate notizie su Halley, insomma, un'enciclopedia, una storia della scienza, sembra che Halley avesse due lavori in realtà. Di giorno faceva lo scienziato e poi di sera aveva uno strano hobby, coltivava la passione per i classici greci, anche in altre lingue, conosceva l'ebraico, conosceva altre lingue antiche, faceva il filologo. E Halley, per esempio, che ha pubblicato un'edizione, l'unica edizione in effetti pubblicata fino a tempi molto recenti, dell'opera di geometria sferica di Menelao, basata su manoscritti arabi ed ebraici, perché sapeva anche l'arabo. Ecco, in realtà, naturalmente, le conoscenze filologiche di Halley non erano indipendenti dalle sue conoscenze scientifiche. Il fatto che lui abbia potuto fare una teoria delle comete non era indipendente dalla sua attività di editore di testi antichi. Tra i testi antichi di cui curò l'edizione Halley vi furono il trattato sulle sezioni coniche di Apollonio di Perge, che è naturalmente la conoscenza della teoria delle sezioni coniche era essenziale per poter capire il moto ellittico delle comete. Follow the path, I can read the sign.
stay right with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice the sea gone most of the time. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. I can hold my own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. And I don't even think about her most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how thick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind.
Haley riuscì a accorgersi del movimento relativo delle stelle cosiddette fisse, perché riuscì a confrontare le posizioni delle stesse stelle in due tempi molto diversi. In effetti il moto delle stelle fisse, il moto reciproco intendo, naturalmente delle stelle fisse, è così lento che per osservarlo bisogna disporre o di strumenti estremamente raffinati, come non c'erano ancora all'inizio del Settecento, oppure bisogna riuscire ad osservare il moto su tempi enormemente lunghi. Ecco, la seconda scelta fu quella di Halley, che confrontò le coordinate angolari da lui misurate delle tre stelle che ho citato prima con quelle riportate nel catalogo stellare di Claudio Tolomeo nell'Almagesto. E quindi riuscì a controllare la posizione delle stelle a distanza di circa un millennio e mezzo. In questo modo si accorse che le stelle si erano spostate di una quantità apprezzabile. Ma in effetti le coordinate con cui Halley confrontò i propri dati, ecco, lui credeva fossero di Tolomeo. In realtà Tolomeo sembra che non avesse misurato realmente la posizione delle stelle, ma avesse ricavato tutte o quasi tutte le coordinate stellari da lui riportate dal catalogo stellare che ha compilato Ipparco 300 anni prima. In realtà c'è stata una lunga polemica su questo punto tra chi sosteneva l'originalità dei cataloghi di Tolomeo e chi sosteneva che li avessi sostanzialmente trascritti dal lavoro di Ipparco, però sembra che oggi, grazie anche a un'analisi statistica fatta da Grassoff, si può concludere che almeno in massima parte il catalogo di Tolomeo era realmente ricavato da Ipparco. Ipparco, che molto probabilmente è stato il più grande astronomo dell'antichità, era quindi la fonte reale delle coordinate con cui Halley confrontò le proprie. Ecco perché Ipparco aveva pensato di compilare un catalogo stellare segnando accuratamente le coordinate di tutte le stelle visibili. La risposta ce l'ha Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, che spiega come questa idea era venuta ad Ipparco. E dice che all'epoca di Ipparco era apparsa una nuova stella, quelle che ancora adesso si chiamano nove, usando il termine latino di Plinio. E allora Ipparco aveva deciso di compilare un catalogo stellare per due motivi. Innanzitutto per poter sapere se e quando apparivano altre nove, perché se non c'era un catalogo di tutte le stelle esistenti non si sarebbe potuto riconoscere l'apparizione di stelle nuove. E poi dice, questo è il punto più importante, perché lui sospettava che le stelle fisse potessero in realtà essere mobili, ma potevano muoversi di moto così lento che il moto poteva essere osservabile solo grazie alla collaborazione di uomini di generazioni diverse. Era quindi importante segnare la posizione delle stelle perché i posteri potessero poi confrontarla con la posizione misurata da loro e verificare se si erano mosse. Quindi dobbiamo trarre la conseguenza, diciamo, che Halley, nel suo risultato del 1718, non fece altro che completare un esperimento che era stato iniziato 2000 anni prima, consapevolmente, da Ipparco, e svolse appunto la funzione di postero che Ipparco gli aveva assegnato. C'è anche un'altra conseguenza che va tratta da questa storia, che se Ipparco aveva ipotizzato che le stelle fisse fossero in realtà mobili, evidentemente non credeva nella sfera cristallina delle fisse. Ora, l'unico modo per spiegare il moto diurno delle stelle senza assegnare un supporto fisico, senza credere quindi nella sfera delle stelle fisse, è quello di attribuire i moti alla Terra. Quindi questo è un forte indizio che punta nella direzione di farci credere che Ipparco in realtà credeva nei moti della Terra, che quindi non erano stati abbandonati subito dopo l'Aristarco di Samo, come in genere si dice, ma erano con ogni probabilità ancora accolti all'epoca di Ipparco. Continueremo a parlare di scienza antica e moderna domani alle 8 della sera su Radio 2. A coat, a hood, a hooded eye.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it